Buongiorno, per questa mattina nel nostro RT Special abbiamo in studio e con piacere saluto il professor Luca Gammetoni, ordinario di fisica sperimentale all'Università di Perugia, ma anche nostro grande amico perché è socio di Radio Tadino, è nell'età giovanile, ha fatto anche lo speaker con noi. So che hai un buon ricordo di quella tua esperienza, Luca, grazie di essere qui con noi.
Buongiorno, certo, un bellissimo ricordo.
Oh, Luca non è un virologo, l'abbiamo già appena detto, è un fisico. Però noi l'abbiamo chiamato perché l'abbiamo sentito anche precedentemente per parlare dell'andamento di questa pandemia da Covid-19. Sono apparsi delle interviste che ti hanno fatto anche quotidiani tipo il Corriere dell'Umbria, credo anche Perugia Today, insomma appari un po' dappertutto. Allora mi sono chiesto, ma perché non a Radio Tadino, visto che ci sei anche coinvolto direttamente. Tu hai sempre analizzato, Luca, l'andamento dell'epidemia in base a dei grafici, credo, no? E facciamo un po' di storia. La prima domanda che ti faccio, perché tanti dicono quest'anno è peggio dell'anno scorso, quest'anno è come l'anno scorso era meglio. Allora, siamo in estate, c'è questa situazione di virus che sembra stia riprendendo pigolo. L'anno scorso come eravamo messi, meglio o peggio?
Molto molto peggio. Eravamo messi molto peggio per tutta una serie di motivi che adesso, se volete, approfondiamo. Fammi dire questa cosa, che intanto sì, le epidemie ci sono sempre state, non sono un fatto nuovo. Chi è, diciamo, più anziano magari si ricorda altre cose in casa nostra e anche fuori casa nostra. Per darti una misura, per esempio, la mia bisnonna è morta di spagnola, quindi ai primi del Novecento. Quindi stiamo parlando di un fenomeno che gli scienziati hanno studiato da tanti anni. Ed è un fenomeno che viene studiato da diversi punti di vista, quindi il motivo per cui io sono qui è che anche i fisici, in genere i matematici, gli statistici, si sono interessati di questo fenomeno già da molti anni fa. E i modelli matematici che usiamo oggi, quelli più semplici, hanno circa 100 anni, quindi diciamo una lunga storia veramente quella delle epidemie. E stranamente, anche se diciamo spesso viene raccontato che non sappiamo niente, è un'epidemia nuova, le cose, in realtà sappiamo quasi tutto su come si comportano le epidemie. Sappiamo che vanno per ondate, per esempio, e noi ne abbiamo già viste 3 e stiamo assistendo adesso alla 4ª ondata, che sarà diversa, per fortuna, dalle ondate precedenti. Quindi sarà diversa soprattutto da quella che abbiamo vissuto a settembre-ottobre dello scorso anno, che è stata un'ondata molto violenta.
Perché l'anno scorso eravamo messi peggio? Scusa se ti interrompo,
certo,
il filologico.
Ma perché un'epidemia assomiglia a un incendio. Tu devi immaginare che sei in un bosco e a un certo punto c'è un focolaio, infatti non a caso si chiama focolaio.
Certo.
Si incendia una parte del bosco e che cosa succede? Che questo incendio tende a propagarsi e cresce. E finché c'è legna da ardere, l'incendio crescerà. Poi magari arrivano i pompieri, riescono a buttare un po' d'acqua da una parte, cercano di sottrarre la legna, sai, una delle strategie è proprio quello di abbattere gli alberi per non far sì che si propaghi. E la stessa cosa abbiamo fatto noi, abbiamo cercato con il lockdown di sottrarre un po' di legna. Ma alla fine della seconda ondata, cioè a dicembre sostanzialmente, quando si è innescata poi la terza ondata, c'era ancora molta legna da ardere. E era legna purtroppo molto fragile, cioè c'erano ancora molte persone non vaccinate e non immunizzate dalla malattia.
Stiamo parlando di dicembre 2020, ovviamente.
Esatto, dicembre sì. 2020. C'erano ancora molte persone non immunizzate e non vaccinate, perché i vaccini non erano ancora usciti, stavano uscendo in quel momento. E quindi l'epidemia ha ripreso così. Quindi le epidemie funzionano così, vanno a ondate e continuano a divampare finché ci sono persone da infettare. Ora, qual è la situazione per cui quest'anno è molto meglio adesso? Perché siamo messi molto meglio?
Qui ti fermo, ci fermiamo un attimo, riprenderemo tra poco.
E quindi li facciamo stare col fiato sospeso.
Esatto. When your world is full of strange arrangements and gravity won't pull you through, you know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now, there's one thing, yes, one thing that turns this gray sky to blue. There's the look, the
Nascendo passa dal buio al buio, dal silenzio al silenzio. Sono le persone sordocieche. La Lega del Filo d'Oro le accompagna nel cammino della vita, aprendo per ciascuna di loro spiragli di serenità. Chi ha avuto la fortuna di attraversare la vita nella luce può fare qualcosa di davvero importante. Un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Chiamaci al numero verde 800 96 9600.
Suoni Controvento, il festival nei parchi naturali e nei borghi dell'Umbria. Dal 22 luglio al 17 settembre, trekking, concerti in quota, passeggiate letterarie e giochi di ruolo immersi nella natura del cuore verde d'Italia. Scopri il programma su www.suonicontrovento.com.
Realizzato con il contributo del GAL Alta Umbria, PAL 2014-2020, Umbria, lasciati sorprendere.
L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su RT.
Days pass by and my eyes stay dry, and I think that I'm okay, till I find myself in conversation fading away. The way you smile, the way you walk, the time you took, teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate, wishing you were around but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost.
Sometimes I wish that I could wish it all away. One more rainy day without you. Sometimes I wish that I could see you one more day. One more rainy day.
Oh, I'm a wreck without you here. Yeah, I'm a wreck since you.
Pain will go away, but everything, it reminds me of you, and it comes in waves.
When you laugh and your shoulders shook, time you took. Teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around, but now it's too late. My mind is a place that I can't escape your ghost. I'm on the brink of the edge. Remember the words that you said. Remember the life you led. You'd say, oh, suck it all up, don't get stuck in the mud. Thinking of things that you should have done. I'll see you again, my loved one.
Il nostro colloquio con il professor Luca Gammaitoni, ospite nei nostri studi, ricordo, non virologo ma ordinario di fisica sperimentale all'Università di Perugia, però esperto in statistiche, che sta seguendo questo fenomeno della pandemia di Covid-19 da quando è iniziato praticamente. Allora, perché quest'anno è meglio?
Ecco, perché proprio come abbiamo detto poco fa, quando un incendio dilaga, divampa, questo funziona perché c'è della linea d'ardere. L'abbiamo sottratta tutta la linea d'ardere? No, non l'abbiamo sottratta, però quest'anno rispetto allo scorso anno siamo in una condizione di grande vantaggio. E qual è? Che nel frattempo abbiamo circa la metà delle persone sul nostro territorio che sono sostanzialmente sottratte all'epidemia. Questo grazie alle campagne di vaccinazione che sono state
fatte. E anche per quelli che hanno avuto la malattia e sono guariti, ovviamente.
Esatto, che rimangono comunque una piccola minoranza, però contribuiscono all'immunizzazione della popolazione. Allora, quello che succede, quindi, Giancarlo, ti puoi immaginare, è che ancora ci sono persone da infettare. Però queste persone da infettare hanno due caratteristiche importanti. La prima è che sono sempre di meno, perché la vaccinazione
continua, sì.
E la seconda è che sono mediamente più giovani di quelle dell'anno scorso. Quindi sono più resistenti al virus, quindi sono meno soggette ad ospedalizzazione. La vera differenza che c'è adesso rispetto a un anno fa o rispetto alle precedenti ondate, e la stiamo già vedendo anche in Inghilterra, è che a fronte di una ripresa del numero dei contagi, le ospedalizzazioni rimangono molto molto basse, per fortuna.
Oh, e qui invece qualcuno dice, io in questo caso non è un dato, è un dato per sentito dire, quindi prendiamolo con le dovute cautele, che l'anno scorso rispetto a quest'anno c'erano meno infettati, perché si sa che con il caldo il virus, come dire, io uso un termine improprio, va in vacanza, insomma.
Magari lo facessi.
Certo.
No, in realtà questo discorso non ha nessun senso, con tutto rispetto. Ti spiego perché. Intanto, come ho detto, le epidemie procedono a ondate, quindi bisogna guardare le singole ondate, perché ogni ondata ha una sua storia. Non ha molto senso dire che cosa succedeva il 21 o il 22 o il 23 luglio dell'anno scorso rispetto ad oggi. Il motivo per cui tradizionalmente di estate i contagi sono più bassi è che la gente sta fuori. E stando fuori, la trasmissibilità del virus cala molto.
Diminuisce, certo.
Questo è
semplicemente. Quindi il virus non va in vacanza.
No, no. Sai, una cosa che secondo me è stata poco spiegata, però andrebbe detta: il meccanismo del contagio è molto importante. Cioè, quando uno dice la trasmissione, no? Perché stare all'aperto, perché stare a un metro di distanza? Ecco, questo è un fenomeno fisico. Tu stai trasmettendo semplicemente una particella da te al tuo soggetto vicino a te.
Interlocutore, sì.
Esatto, e questa particella, soprattutto in questo caso di virus, si trasmette col metodo delle goccioline, cioè emissione di gocce dalla bocca sostanzialmente, oppure toccando e poi mettendo in bocca o in altre cavità soggetti infettati. Ecco, d'estate questo è molto ridotto, questo fenomeno, perché la trasmissione in aria è molto ostacolata dal vento, dall'aria che si muove, dai movimenti, e anche le distanze in genere tendono ad essere un pochino più lontane, quindi la concentrazione di persone è più bassa. Questo è l'unico motivo. Il virus non è un animale, il virus è una macchina, una piccolissima macchina di 50 nanometri di diametro, e fa come le macchine, fa quello che devono fare le macchine, cioè si replica, tende a mutare, però non ha una sua volontà, non ha desideri di vacanza.
Noi tendiamo per nostra fantasia e ignoranza a rappresentarcelo, no?
Sì,
ma non è un animale. L'abbiamo rappresentato come quella palla con
dobbiamo veramente immaginarcelo come un pezzetto di Lego. Il virus è come mettere insieme gli atomi, sono i mattoncini del Lego. Tu fai una casetta di Lego e quello è il virus, ma non è un animale, non ha una volontà, non è nemmeno una forma di vita.
Ecco, questo l'abbiamo ribadito perché è stato detto, ma sai, a volte la fantasia, che poi nei bambini si vedono i disegni con il virus è cattivo, eccetera eccetera. Torniamo a noi, approfitto, anzi guarda, ci fermiamo un attimo e poi riprenderemo.
Ti sto vendendo, ma come fossi una cosa, una bambola cattiva, ma vestita di rosa, e ci buttiamo al cesso, butti all'Excelsior, anche lo stesso, ma a noi serve di più, di più. Potrei chiamarlo sesso, ma siamo molti di più. Tu chiamalo eccesso, ma forse più lotti più. Noi che giochiamo a farlo, ma non scambio le panico, quello che vuoi è di più. A me serve di più, ma a me serve di più. Oh sì, e la 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 la. Oh la 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 la. Oh yo, ah sì, la 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 la. Oh la 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 te più. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 te più. Che fin ci stiamo facendo, ma voglio vedere di più. Che fine stiamo facendo, ma posso fare di più. Tu volevi sposarlo, io ti riempio di soldi e ti mangio. Come un tiramisù, baby tiramisù. Potrei chiamarlo sbando, ma è solo un fuori menù. È un cavallo pazzo, come sta gioventù. Ci metto un milione d'euro su Varenzo, noi che moriamo presto, ma è lo stesso, a noi serve di più. A noi serve di più. Oh sì, e la 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 di più. E la 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 la. 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 Siamo nascoli strass con i pantaloni a zampa. Siamo prini, siamo Britney, rasati come i punk. Siamo spoon, siamo spike, siamo icone come Spice Girl. Siamo smooth, siamo bad, siamo thriller come Michael. Ma ne serve di più. La, 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 te più. E la, 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 la. E la, 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 la.
fidanzato era la prima volta. Volevamo essere aiutati da qualcuno, essere sicuri del risultato senza problemi. Per questo ci siamo rivolti a Tecnocasa.
Se dovete comprare una casa, con Tecnocasa siete sicuri di farlo più in fretta e al giusto prezzo.
Tecnocasa. La tranquillità di fare centro.
Tecnocasa a Gualdo Tadino, Piazza Martiri della Libertà 14, telefono 075 910431. A Gubbio, in Corso Garibaldi.
Ristorante Hotel Cibarium, in via Casimiri a Gualdo Tadino. Una tradizione antica che dura dal 1938, con elementi innovativi acquisiti dall'esperienza internazionale dello chef Andrea, per una cucina tipica umbra, rivisitata in chiave moderna, mai banale, ma sempre in continua evoluzione, con prodotti freschi di stagione. Nel bar al piano terra, servizio giornaliero con gustosi apericena e cocktail.
Per quest'estate, all'aperto, in via Nucci e in via Casimiri, dalle 19 aperitivo. A seguire, per chi lo desidera, cena con musica dal vivo, ampia carta di vini con oltre 40 etichette.
Ristorante Hotel Cibarium, la cucina è la nostra passione. Via Casimiri, nel centro di Gualdo Tadino. Telefono 075 91 32 30. Chiuso il lunedì.
Avrai cura delle persone. Di chi arriva da lontano senza speranza. Di chi ti chiede il pane o solo un sorriso. Ne avrai cura, come se fosse la tua famiglia. Firma la tua dichiarazione di fraternità. Dona il tuo 5 per 1000 ad Antoniano Onlus.
Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su RT.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown.
il professor Luca Gammaitoni è presente nei nostri studi questa mattina e stiamo parlando della pandemia, della diffusione, dei dati di diffusione di questa pandemia Covid-19, anche facendo dei confronti con l'anno scorso. Quest'anno, riassumo un pochino per chi si fosse messo in sintonia con la radio adesso, quest'anno le cose vanno meglio, come sottolineava Luca, proprio perché c'è l'apporto dei vaccini che sta sottraendo, virgolette, legna da ardere al fuoco del virus che si propaga, quindi fondamentali per arrestare la diffusione di questo virus. Io adesso so che non sei un virologo, Luca, quindi chiedo un parere tuo personale su questo discorso dei vaccini, perché non tutti ci credono, perché sono avanzate delle critiche, non parlo di quelle che dicono che ci sono delle particelle metalliche o dei microchip che poi ci influenzeranno nelle nostre decisioni, ma tante persone dicono che leggono anche che ci sono effetti collaterali che a volte possono portare anche a conseguenze molto gravi, che non si sa bene cosa c'è dentro, che non si sa nel tempo quali danni provocherebbero, eccetera eccetera. Ti sarà capitato di leggerle, no? Voglio dire, ecco, quindi vorrei sapere che ne pensi come Luca, non come professore.
No, hai detto bene. Io, diciamo, mi occupo di modelli matematici, che è il motivo per cui appunto mi occupo di epidemie che seguono dei modelli statistici, e non so nulla di immunologia, quindi non so nulla di vaccini, e ho fatto una cosa che è quella che dovrebbero fare tutti quando non sanno qualcosa: sono andato a chiederlo a chi le cose le sa. Quindi ho parlato con i miei colleghi immunologi dell'Università di Perugia, ho chiesto loro che cosa avrebbero consigliato e mi hanno detto che i vaccini sono sicuri, che i vaccini sono efficaci, che i vaccini stanno cambiando la nostra vita in meglio. Allora io ho fatto quello che, ripeto, le persone non esperte dovrebbero fare: mi sono fidato di loro, mi sono fidato della scienza e mi sono vaccinato. Non solo mi sono vaccinato io, ma ho fatto vaccinare anche tutte le persone a cui voglio bene.
Benissimo, quindi il tuo consiglio è vaccinatevi.
Sì, vaccinatevi, ma soprattutto non credete alle sciocchezze, ma chiedete alle persone che hanno passato la vita a studiare queste cose, perché sono in genere persone molto serie, e sentite quello che dicono loro. Cioè, l'opinione di Farfallina 32 su Facebook non può contare quanto quella di un immunologo di fama internazionale.
Molto bene, era questo un tuo parere che volevo ascoltare, mentre invece adesso ci trasferiamo un pochino, se sei d'accordo, abbiamo parlato un po' di casa nostra, ma magari un salto in Inghilterra lo vogliamo fare, perché lì c'è Boris Johnson che ha detto stop a tutte le misure precauzionali, via le mascherine, via le distanze. Siamo un popolo vaccinato al 70%, credo, in Inghilterra.
Sì, un po' meno, ancora sono un po'
sì,
meno.
Sì. Quindi dal 19, da qualche giorno fa, l'Inghilterra è come dire, libera tutti. Si usa tanto questo termine. Che ne pensi, Luca?
Ma diciamo,
guardando anche i dati, perché certo, lì poi certo, ci stanno riscontrando aumenti della misura di 50.000 contagi al giorno.
Infatti noi che ci occupiamo appunto di modelli stiamo proprio seguendo l'Inghilterra, perché l'Inghilterra in realtà ci sta raccontando quello che avverrà poi da noi. Infatti, se guardiamo paesi come l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, l'Italia, per esempio, noi stiamo proprio seguendo quello stesso andamento. L'Inghilterra è più avanti, è almeno un mese più avanti di noi. Quindi, che cosa sta succedendo? In Inghilterra i contagi sono ripresi, la quarta ondata è in pieno svolgimento, non siamo ancora vicini al massimo e sta avendo una diffusione molto violenta. Ovviamente, chi è che si contagia? Allora andiamo a vedere, si contagia in grandissima parte chi non è vaccinato e in una piccola parte anche chi è vaccinato. Poi magari, se vuoi, parliamo del perché chi è vaccinato si può contagiare lo stesso. Ma e quello che succede in Inghilterra comunque è che c'è una grande diffusione del contagio. Contemporaneamente però, se guardiamo i dati della ospedalizzazione, io ho fatto un post su Facebook proprio l'altro ieri, è molto interessante, perché a fronte di questa grande impennata dei contagi c'è invece una piccola, ma veramente piccola, risalita delle ospedalizzazioni e quasi trascurabile delle terapie intensive. Allora, qui sono diverse considerazioni da fare. La prima è: l'Inghilterra ha un sistema sanitario molto efficiente, Gli inglesi sono notoriamente degli esperti a livello mondiale in medicina, quindi non possiamo prenderli in giro su questo. Su altre cose sì, e se lo meritano anche, ma non sulla medicina. Boris Johnson è noto per non essere una persona particolarmente equilibrata e più di una volta è dovuto tornare sulle sue decisioni anche in passato. Lui ha preso una decisione che è una scommessa. Lui ha detto: va bene, il peggio è passato, basta chiusure, a questo punto continueranno a contagiarsi molti dei miei cittadini, ma questi cittadini che si contagiano saranno o già parzialmente protetti dal vaccino o particolarmente giovani e quindi un pochino più resistenti alla malattia. Nel frattempo io vado avanti con la campagna vaccinale e tengo d'occhio le ospedalizzazioni. Da questo punto di vista, sebbene io, come ho già detto, non mi sia trovato spesso d'accordo con Johnson, c'è proprio tutta un'altra impostazione, però non è del tutto folle la sua strategia. E secondo me un po' è quello che dovremmo fare noi, cioè adesso basta guardare il numero dei contagi giornalieri, perché non è più la variabile significativa. Andiamo a guardare il numero delle ospedalizzazioni. Che cosa succede? Si stanno riempendo gli ospedali? Se sì, allora è ora di tornare purtroppo ai lockdown. Se gli ospedali non si riempiono e riusciamo a mantenere una funzionalità delle strutture sanitarie adeguata, allora si può continuare, sempre con prudenza ovviamente, senza abbandonarsi a follie orgiastiche, ma si può continuare con una vita più o meno normale.
Bene, ci fermiamo ancora e riprendiamo tra poco.
We'll be right back. Parlanti Noleggi, leader a Gualdo Tadino nel settore noleggi attrezzature per l'edilizia e veicoli commerciali, presenta il punto vendita trattori e attrezzature per l'agricoltura e giardinaggio, con annessa officina specializzata per la riparazione con ricambi originali. Parlanti Noleggi, le risposte giuste con la massima professionalità. Zona Industriale Sud, Gualdo Tadino. Telefono 075 91 08 295.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it, anche su Facebook e Twitter.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Subito scandalo e polemiche a Tokyo 2020. A 24 ore dall'accensione del braciere nello stadio olimpico non si sa più chi dirigerà la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi. Il direttore artistico Kentaro Kobayashi, ex attore comico, è stato infatti cacciato per una battuta sull'olocausto fatta 23 anni fa e rispuntata fuori oggi dagli archivi televisivi, con la conseguente rimozione di Kobayashi, un fulmine a ciel sereno che in Giappone e non solo sta suscitando polemiche. Salgono quindi a 3 le epurazioni eccellenti nel team di creativi che ha organizzato lo spettacolo di domani sera. Ad ogni modo, quella di domani sarà una cerimonia sobria, semplice, con momenti ispirati al dramma della pandemia. Durerà 3 ore e mezzo, ma all'inizio sarà dedicato all'esperienza del Covid che l'umanità e il mondo dello sport in particolare sta vivendo da 1 anno e mezzo. Sarà un momento di gioia e sollievo, ha detto il presidente del CIO, Thomas Bach. Lo spettacolo è previsto per le 20 ora locale, le 13 in Italia. Intanto altri 4 residenti del villaggio olimpico di Tokyo, tra cui 2 atleti, sono risultati positivi al Covid. Un totale di 91 persone accreditate per i giochi sono risultate positive dall'inizio di luglio. Nella notte, la notizia della positività del campione d'Europa di nuoto dei 400 misti, il 18enne russo Ilya Borodin. Non sarà invece presente ai giochi per preservare l'intero paese dalla pandemia di Covid, la Guinea. La notizia è stata annunciata dal ministro dello sport. La nazione dell'Africa occidentale aveva accreditato 5 atleti. Giornata di sorteggi intanto per gli accoppiamenti del tabellone del tennis a Tokyo 2020. 2 degli azzurri in gara nel singolare maschile se la vedranno al primo turno con dei giocatori di casa. Lorenzo Sonego affronterà infatti il giapponese Taro Daniel, numero 110 del ranking, mentre Fabio Fognini se la vedrà con l'altro nipponico Sugita. Per Lorenzo Musetti c'è invece un avversario australiano, John Millman, impegno sul velluto per il numero 1 del mondo, Novak Djokovic, che giocherà contro il boliviano Hugo Delien. Il serbo è arrivato in Giappone con l'obiettivo di conquistare la prima medaglia olimpica. Decisamente in salita in campo femminile la strada per l'azzurra Jasmine Paolini, che troverà la ceca Petra Kvitova, mentre Sara Errani affronterà Anastasia Pavlyuchenkova. Per Camilla Giorgi c'è invece la statunitense Jennifer Brady. Tutto pronto anche per l'esordio del surf ai giochi di Tokyo. I 20 surfisti partecipanti hanno già preso contatto con le prime onde della baia della Tsurigasaki Surfing Beach. Tra questi l'unico azzurro in gara, Leonardo Fioravanti, che tra un'onda e l'altra ha confidato all'ANSA: per le gare arriverà una grande mareggiata, ci sarà da divertirsi. Il Giappone, ha aggiunto l'azzurro, è un posto incredibile, come i giapponesi. La struttura, le regole, è tutto una cosa unica. E per ora è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
Mente locale.
Smells of 1,000 fags. So when I'm drunk, I dance like me dad. I started to dress a bit like him. And early morning, when I wake up, I look like his, but without the makeup. And that's a good line to take it to the bridge. And you know, 'cause my life's a mess. And I'm trying to grow. So before I'm old, I confess. You think that I'm strong. You're right.
pockets full of takeaways and fantasies of easy lays. The pause button's broke on my video. And is this real? Cause I feel fake. Oprah Winfrey, Ricky Lake, teach me things I don't need to know. And you know, and you know, cause my life's a mess, and it started to show. So before none. The rain was never cold when I was young. I'm still young. We're still young. Life's too short to be afraid. Step inside the sun.
Siamo alla conclusione della nostra chiacchierata con il professor Luca Gammetoni, ordinario di fisica sperimentale all'Università di Perugia. Però qui stiamo facendo questa chiacchierata per guardare dal punto di vista statistico e non solo il diffondersi e anche il contenersi, se vogliamo, per certi aspetti della pandemia da Covid-19. Allora Luca, abbiamo visto l'Inghilterra, le strategie seguite da Boris Johnson, però quello che fa un po' paura a tutti quanti è la famosa variante Delta. Allora, se seguiamo l'alfabeto greco, c'è da avere i polsi che tremano, perché siamo alla seconda lettera dell'alfabeto.
Sì,
quindi...
è la quarta, ma comunque ce n'è stata ancora una lunga, lunga sfilza.
Ecco. E le varianti, questa è un'altra variante, ne abbiamo parlato, quella indiana,
sì,
quella.
Sì,
questa e le varianti, che tu come te, non so se la domanda è pertinente.
Sì, perché ovviamente nei modelli matematici si inserisce un parametro che è proprio la capacità di aggressione del virus, cioè quella che si chiama la contagiosità, il tasso di contagiosità. Allora, le varianti sono versioni aggiornate del virus, perché come abbiamo detto all'inizio, il virus è una macchina sostanzialmente, è una macchina che tende a mutare peraltro in modo casuale, cioè non è che segue una logica, non è che muta cercando di diventare più aggressivo, muta in modo casuale, solo che tutte queste mutazioni, quelle che sono diciamo favorevoli al contagio sopravvivono perché vengono per l'appunto diffuse, le altre spariscono. Quindi quando uno dice attenzione è uscita una nuova variante del virus che è più contagiosa, è ovvio che è più contagiosa, è scontato, perché se non fosse più contagiosa si sarebbe estinta e sarebbe rimasta quella precedente. Quindi tutte le varianti nuove sono più contagiose e quindi questa, la variante Delta, è più contagiosa della alza della beta, della gamma, che l'hanno preceduta. Quindi in questo senso non ci deve spaventare, però, perché la copertura vaccinale è sufficientemente forte anche per queste nuove varianti. Ma ci deve preoccupare il fatto che se il virus continua a circolare ancora per molto tempo, prima o poi verranno fuori delle varianti non coperte dagli attuali vaccini, varianti sempre più aggressive. Uno dei motivi per cui bisognerebbe vaccinarsi il più possibile adesso è proprio impedire la circolazione del virus. Dobbiamo sottrarre la legna perché l'incendio non diventi più cattivo.
Ecco, e questo è... Nel passato ci sono stati problemi di questo tipo con le varianti.
Sì, sì, sicuramente.
Adesso mi viene in mente la spagnola,
sì,
insomma.
Certo.
Probabilmente
certo.
La logica di riproduzione del virus barra macchina, insomma, come
esatto,
dicevi tu.
È la stessa identica,
la stessa.
Nel tempo è stata. Sì, sì, anche nel caso della spagnola si sono verificati, perché la spagnola è stata proprio una epidemia internazionale.
Circa tre anni.
Subito è stata subito dopo la prima guerra mondiale, quindi è stato un periodo anche molto difficile.
Qui adesso mi viene fuori una domanda: noi, questo è il secondo anno, no, che abbiamo, è lecito pensare che il prossimo anno finisce tutto, secondo te?
Ma secondo me è lecito pensare che finisce anche entro quest'anno tutto, ma dopo tutto che cos'è? Bisogna ovviamente che ci mettiamo d'accordo. Quello che vedremo estinguersi è la fase epidemica, cioè andando avanti avremo picchi, cioè come si dice, ondate sempre più piccole, quindi sempre di entità più modesta. Perché? Perché l'incendio si sta esaurendo. Se vacciniamo,
certo,
più vacciniamo e più velocemente si estingue l'incendio. Il virus continuerà a circolare? Probabilmente sì. I vaccini saranno sufficienti per coprirci in futuro? Per qualche tempo sì, a meno che non arrivino nuove varianti, perché l'inefficacia del vaccino è questa: se il sistema, diciamo, non è sollecitato dai virus, poi perde efficacia. Quindi se non arrivano nuove varianti, possiamo ritirare un sospiro di sollievo. Però la buona notizia quindi è che, come tutte le altre epidemie che ci sono state, anche questa finirà, e secondo me siamo già a buon punto verso la fine. E la cattiva notizia è che ce ne saranno altre epidemie in futuro, come certo, ce ne sono state in passato, di altro tipo, e quindi dobbiamo prepararci. Adesso è molto meglio, certo, che 100 anni fa.
Sicuramente, anche perché 100 anni fa i vaccini
esatto, non
ha fatto quello che voleva la spagnola, purtroppo con tanti milioni di morti. Io direi che siamo arrivati alla conclusione della nostra chiacchierata. Naturalmente ti impegno sin da ora già a parlarne ancora, ti inviteremo ancora, però la prossima volta ci sentiamo per dare delle notizie con segno più, dai.
Ma secondo me dobbiamo essere ottimisti, io sono ottimista e positivo, stiamo andando veramente verso il meglio. Bisogna però parlare con le persone, convincerli, bisogna ragionare, non servono obbligatorietà, non servono diktat, Giancarlo, serve ragionevolezza, serve spiegare certo, le cose alle persone, convincere le persone a fidarsi di chi le cose le sa e non di chi strilla o di chi fa campagne elettorali. Quindi io sono favorevole a tutte quelle misure che spieghino le cose alle persone.
Molto bene, con queste tue sagge parole direi di chiudere la nostra chiacchierata. Grazie Luca e appuntamento alle prossime occasioni.
Grazie a voi.